Il picnic paneuropeo, l'evento che verrà ricordato per il più grande esodo di tedeschi dell'est dalla costruzione del muro fino a quel giorno, è nato da un'idea di una manciata di persone. Creare un'occasione di incontro fra ungheresi e austriaci, un pomeriggio insieme per tagliare il filo spinato della cortina e far entrare in Ungheria una ventata d'Europa. A due decenni di distanza, Laszlo Nagy, uno degli organizzatori del picnic paneuropeo, è ritornato sul luogo degli eventi che hanno anticipato la caduta del muro di quasi tre mesi.
Non è facile per me venire in questo luogo. 20 anni fa ero qui e credo che quello del picnic paneuropeo sia stato il più grande evento della mia vita, insieme ovviamente a pochi altri legati alla mia vita personale. Quando organizzammo il picnic, non avevamo minimamente idea di che cosa sarebbe successo di lì in poi.
If somebody would have told me that that time, I would have laughed, because it was so impossible for us to believe.
Se qualcuno mi avesse detto che pochi mesi dopo il muro di Berlino sarebbe caduto, sarei scoppiato a ridere. Era impossibile credere in qualcosa del genere, anche se in realtà ci speravamo.
Our aim was only to show the world that it's possible in Hungary to make a big garden party at the border together with Austrians, Hungarians. Arrive here 3 o'clock, and exactly 3 o'clock we wanted to open officially the gate and let the Austrians in.
But we came. Arrivammo al cancello solo alle 3:30, 30 minuti dopo l'apertura ufficiale che si sarebbe prolungata fino alle 6 del pomeriggio. C'era moltissima gente e con grande fatica riuscii a raggiungere le guardie di frontiera. Un'amica di mio padre, fuggita in Austria dopo la rivolta del 56, mi raccontò quello che stava succedendo. Pochi minuti prima dell'apertura del cancello, un centinaio di tedeschi dell'est avevano sfondato pacificamente le recinzioni. E altri 500, forse 600 tedeschi erano ancora lì. Uscivano a gruppetti dal campo di grano dove si erano nascosti, neanche troppo bene. C'erano coppie, persone arrivate lì da sole e famiglie, come quella dei Degler, partita da Berlino con mille dubbi e insicurezze.
Le valigie erano pronte già da qualche settimana. Per evitare che qualche vicino ficcanaso facesse troppe domande, Esther Degler le aveva nascoste sotto il letto. Non voleva soprattutto che quell'antipatica della signora Marie, che quasi ogni giorno trovava una scusa per intrufolarsi in casa, le vedesse. Tutto era pronto. L'indomani, all'alba, il marito e i due figli, adolescenti o poco più, avrebbero lasciato Berlino Est a bordo della Trabant Verde in direzione dell'Ungheria. Amici di amici avevano fatto sapere a Ludwig di trovarsi a Sopron in agosto. In quella città, a soli 8 chilometri dal confine austriaco, sarebbe successo qualcosa che avrebbe potuto cambiare la loro vita. Correva voce, sempre con parole pronunciate a mezza bocca, che alcuni giovani del Magyar Democrata Forum, il forum democratico ungherese, stessero organizzando una specie di picnic vicino alla cortina di ferro, sul lago Fertorakos, a cui avrebbero preso parte ungheresi ed austriaci. Entrati nelle grazie del ministro di Stato Imre Pozgai, che con le sue posizioni riformatrici aveva posto fine all'era Kadar, i giovani erano riusciti ad ottenere che le guardie frontaliere ungheresi, d'accordo con quelle austriache, avrebbero aperto temporaneamente un varco nel pomeriggio del 19 agosto per consentire agli austriaci di raggiungere il luogo della scampagnata. Quella sarebbe stata un'occasione buona per passare dall'altra parte, per fare il salto. Esther e Ludwig avevano discusso a lungo. L'amore di una madre che voleva per i suoi figli un futuro libero, diverso da quello che Berlino e la DDR potevano offrirgli, imponeva al marito una partenza senza di lei. Esther era convinta, e forse non aveva tutti i torti, che sarebbe stato più facile per loro tre ricevere i permessi di viaggio per l'Ungheria se fosse rimasta lei a garanzia lì, a Berlino. chiedeva a Ludwig di fare questo sacrificio. Ernest e Friedrich erano più importanti di tutto. Il dovere genitoriale doveva superare quello coniugale. La mattina del 10 agosto, dopo l'ultimo abbraccio e la promessa che avrebbe portato i ragazzi nel mondo libero, Ludwig si mette in macchina. Dallo specchietto retrovisore guarda Esther che si allontana e diventa sempre più piccola. Ma in cuor suo aveva già deciso, qualsiasi cosa sarebbe successa a Sopron, lui avrebbe fatto ritorno a Berlino dalla sua Esther. Avrebbe raccontato una bugia, che non era stato possibile superare il confine, che le guardie avevano minacciato di fare fuoco.
A Sopron, deliziosa città della Pannonia, che ha dato i natali a Liszt e Bartok, tutto è pronto. Alle 14, nel corso di una conferenza stampa all'hotel Lover, gli organizzatori del picnic paneuropeo spiegano ai giornalisti come si svolgerà l'evento. Dalle 15 alle 18 le guardie di frontiera terranno aperto il confine, quello che si trova sulla vecchia strada romana, rimasto chiuso dal 1948. Una delegazione del comitato organizzatore raggiungerà la piazza principale di Sankt Margareten, cittadina austriaca a pochi chilometri dopo il confine, dove il sindaco, Andreas Faha, li raccoglierà con le note degli inni ungherese e austriaco. Dopo la cerimonia, la delegazione tornerà a Sopronusta, la piana di Sopron, dove è stato organizzato tutto per il picnic.
Nello stesso momento, il tenente colonnello Arpad Bella, comandante delle guardie alla frontiera, è impegnato in un briefing. Mancano pochi minuti all'apertura. Sull'altro lato sono già arrivate diverse centinaia di austriaci. Da un momento all'altro sarebbe arrivata la delegazione ungherese con Laszlo Nagy in testa. La strada in terra battuta che porta al cancello è lievemente scoscesa, alternandosi con un morbido movimento ondulare. Giusto a poche centinaia di metri dal posto di guardia ungherese, la stradina forma una gobba, dalla quale all'improvviso spuntano 10, 20, 100 persone. Arpad Bella è preso di sorpresa. Quel gruppo di persone che avanza a passo deciso non sembra essere la delegazione che stavano aspettando. Sono tedeschi dell'est, riconoscibili dal loro particolare modo di vestire che scimmiotta la maniera occidentale.
You know the commander? He decided not to shoot because behind the gate you couldn't see this road because of the many Austrians. Thousands of Austrians were there.
Le guardie non fecero nulla per fermarli. Il comandante Bella decise di non aprire il fuoco perché c'erano troppe persone. Non era possibile vedere la strada per quanta gente c'era. Parlava con i suoi colleghi austriaci su come affrontare al meglio la situazione. Quando i tedeschi si avvicinarono al cancello, chiese loro dove volessero andare. In Austria, risposero loro in tutta franchezza. Il colonnello Bella non aveva scelta. Non poteva neanche sparare in aria. La paura poteva provocare dei seri incidenti. Decise di non applicare il regolamento.
Hundred people and they told him yes to Austria, just shortly and frankly to Austria. But here, you know, he decided it's not possible to shoot because he should have shot in the air, you know, to show these people that it's not possible and to push them back. But you know, if there are thousands of Austrians behind you, half a meter. And you could see in the eyes, you know, of these people, I don't know, it was like they were somehow in, how to say, they were...
I loro occhi erano molto interessanti, erano eccitati, pronti a tutto, perché potevano vedere la pietra bianca del confine a pochi metri da loro. Un centimetro dietro quella pietra c'era l'Austria, la libertà.
Passano due minuti, forse tre. E i primi tedeschi passano attraverso lo stretto varco aperto dalle guardie. Gli austriaci formano due ali per agevolare il passaggio del fiume in piena. Applausi, lacrime e abbracci. I Degler non sono in questa ondata. Come tanti altri tedeschi sono seminascosti in un campo di grano, non lontano dal cancello. Ludwig ha già comunicato la sua decisione a Ernest e Friedrich. Rimarranno ancora un po' a guardare cosa succede e poi si rimetteranno in viaggio per tornare a Berlino, da Esther. Ernest, il più grande dei tre, ha 17 anni. È rapito da quell'esodo, da quelle persone che si lasciano alle spalle il passato. Tira un lungo respiro e, preso tutto il coraggio di cui disponeva, fino in fondo allo stomaco, sussurra: «Papà, vado anch'io. Vado nel futuro che la mamma vuole per me». Ludwig non fa in tempo a riprendersi che Friedrich, 13 anni, esclama: «Papà, vado con Ernest!» Era quello che Esther desiderava. Ma avrebbe voluto che anche Ludwig andasse con loro per prendersene cura nel nuovo mondo. Un abbraccio lunghissimo, mille raccomandazioni e i due fratelli vengono inghiottiti dalla folla. A Ludwig non rimane che tornare a Berlino e, per il bene di tutti, denunciare il fatto alla Stasi. «Mi sono svegliato al mattino e la tenda era vuota. Quei due bastardi non c'erano più», dirà poi negli uffici sulla Normannstrasse, con il cuore stretto dalla vergogna per come aveva appellato i suoi figli.
That day about 770-800 GDR refugees passed through to Austria. We know this number only, it's estimated.
Quel 19 agosto, circa 780 tedeschi dell'Est passarono in Austria. Il sindaco di Sankta Margareten, quando si rese conto di quello che stava accadendo, tornò subito in città e chiese la collaborazione di alberghi, ristoranti e chiunque fosse in grado di aiutare quelle persone. Il comune avrebbe pagato tutti i conti. Si è trattato del più grande esodo di tedeschi dell'Est dalla costruzione del muro di Berlino.
They should give food, water.